Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down.
The sea is flipped with bars of gray. Se dobbiamo riflettere, come stiamo riflettendo, su cosa accadde veramente in quella data cruciale, il 29 maggio 1453, che cambiò la storia del mondo, che diede inizio forse all'età moderna, che comunque anticipò, se vogliamo, quello scontro di civiltà di cui oggi si parla tanto, che produsse l'ingresso nella nostra storia europea di un nuovo soggetto, i turchi, ottomani, un soggetto islamico. Ebbene, dobbiamo anche riflettere alcuni dati materiali, come per esempio gli armamenti. Gli armamenti, si sa, sono sempre molto importanti. Il giovane Mehmet II, il sultano, sempre scrive Isidoro di Kiev, una delle nostre fonti e testimoni oculari preferiti, aveva fatto fondere più di 1000 bombarde e 3 di loro erano molto più grandi delle altre. E quelle 3 lanciarono più di 700 grandi proiettili e provocarono spaventose rovine. Abbiamo visto quanto grandi erano i proiettili e furono 51 giorni di martellamento di queste bombarde. E fu attraverso queste devastazioni delle mura, fra l'altro, conclude Isidoro di Kiev, che Costantinopoli fu espugnata. Anche un bizantino dello schieramento opposto, Critobulo, che scriveva in greco, che era un intellettuale molto raffinato, molto bene informato e tutto sommato molto oggettivo, ma che stava in campo turco, era passato al sultano. E fra l'altro la sua oggettività e anche la buona qualità delle sue informazioni dipendono dal fatto che era in contatto stretto con i generali di Mehmet. In particolare era amico personale di Hamza Beg, l'ammiraglio che sostituirà, come vedremo, Baltaoglu al comando della flotta. Ebbene, nel suo preziosissimo resoconto sulla battaglia di Costantinopoli, Critobulo scrive lapidario: i cannoni decisero tutto. Ora, è verissimo che le armi da fuoco non erano una novità, che erano state usate anche in Occidente, nelle battaglie, fin dal secolo precedente, senza una particolare efficacia, anzi, ancora nel Cinquecento, è noto, Michel de Montaigne avrebbe potuto emettere il suo celebre giudizio: le armi da fuoco hanno scarso effetto, a parte l'assordamento delle orecchie a cui tutti ormai si sono abituati. E anche Machiavelli nell'Arte della guerra emette un giudizio simile. Ma queste opinioni non tenevano conto dell'innovazione micidiale, dell'invenzione folle, spericolata che Mehmet II aveva sollecitato a Urban, quell'ingegnere ungherese o forse danese che aveva assunto facendolo assistere dai suoi migliori tecnici. L'invenzione di quel monstrum, dell'inaudito gigantesco cannone che nessuno aveva neanche mai osato pensare si potesse progettare o tantomeno costruire. Il cannone di Urban, lo ricordo, con una gittata utile compresa tra i 600 metri e il chilometro, era anzitutto tale da mettere i serventi al sicuro dalla reazione dei difensori. Nel senso che in teoria una balestra avrebbe potuto colpire a quella distanza, ma con una protezione minima si annullava il rischio. Se volete avere un'idea di come fosse questo cannone di Urban, potete dare un'occhiata al cosiddetto cannone dei Dardanelli, che è di pochissimo posteriore all'assedio, è del 1464 ed è conservato alla Torre di Londra. E se volete avere un'idea della sua potenza di fuoco, vi ricordo che questo cannone l'ha dimostrata ancora nel 1807, perforando la fiancata protetta di un vascello inglese con un proiettile da 400 kg che ha prodotto uno squarcio di 70 centimetri. Insomma, i poveri difensori si erano trovati di fronte a un potenziale davvero devastante. L'uso delle armi da fuoco in misura e modi mai visti sicuramente fu tra le cause prime della sconfitta di Costantino XI, come scrisse, l'avveduto e bene informato, seppure un po' trasformista Critobulo, i cannoni decisero tutto.
Rings around the calendar. 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 So phone the red receiver at the end of the bed, but no one'll be here.
I cannoni decidono tutto, o quasi, ma ovviamente anche le manovre. Le manovre di marzo. L'esercito di terra si trasferisce davanti a Costantinopoli tra l'inizio e la metà di marzo. E comincia quindi il blocco turco della parte di terra. Il blocco che viene fatto da un effettivo gigantesco. Abbiamo visto le stime dell'esercito turco, vanno, diciamo, dalle più caute, quelle veneziane di Niccolò Barbaro, 160.000 uomini, a quelle diciamo medie, generalmente accettate, di 300-400.000 uomini della maggior parte delle fonti, fino addirittura a 700.000 uomini secondo Abraham di Ankara, che era un armeno, probabilmente un monaco, testimone oculare della caduta, che è autore di un lamento in versi molto celebre, anche perché fra l'altro ci fornisce la notizia della deportazione da parte di Maometto II delle famiglie armene, oltre che greche, a Costantinopoli per ripopolarla dopo la sua capitolazione. Comunque, mentre la città cerca di organizzare la difesa e intanto questo enorme fiume, questa fiumana di uomini si riversa davanti a Costantinopoli, si verifica un incidente assolutamente increscioso. Un certo Piero D'Avanzo, capitano di una nave veneziana, nonostante il giuramento che era stato prestato, ricordate, in dicembre davanti al Consiglio dei Dodici, cioè allo Stato Maggiore veneziano, scappa con la sua nave, scappa dal Corno d'Oro, dando il cattivo esempio ad altre sei navi veneziane, che scappano anche loro con 700 profughi verso il porto di Candia a Creta, mentre la nave di D'Avanzo torna direttamente a Venezia attraverso i Dardanelli. Questo ci deve anche far riflettere sulla, come dire, sulla grande diversità individuale dei comportamenti dei veneziani, alcuni eroici addirittura, come vedremo, come quello di Jacopo Coco, per esempio, il capitano della galea di Trebisonda, e altri invece francamente vigliacchi, come quello di D'Avanzo. Comunque, il vero punto, il vero timore per i bizantini è che l'attacco avvenga durante la Settimana Santa, che in quell'anno, 1453, cade tra il 25 e il 31 marzo, nel senso che la Pasqua quell'anno è il 1 aprile. Anche per esorcizzare questo timore, i bizantini consacrano le due settimane prima di Pasqua e soprattutto la Megalivdomada, la liturgicamente strepitosa Settimana Santa Ortodossa, ai lavori di rafforzamento delle mura di terra, in particolare della parte nord, tra la Xiloporta, cioè la porta che segna l'intersezione tra il Corno d'Oro e le mura di terra a nord della città, e la torre di Anemas. Intanto gli equipaggi veneziani, perché appunto ci sono anche i veneziani alacri, non soltanto quelli che tagliano la corda, si dedicano in massa all'approfondimento del fossato, del grande fossato riempito d'acqua, soprattutto vicino al porto. E nel frattempo le navi che sono rimaste, che poi sono ovviamente la maggioranza, e che si trovano all'ancoraggio di fronte a Pera, si trasferiscono sull'altra sponda, cioè sulla sponda costantinopolitana, alla porta che si chiama Tonkinegon. Tra fine marzo e inizio aprile, cioè subito passata la Pasqua e anche la paura, si ha probabilmente anche l'assegnazione, come abbiamo visto, dei tratti di mura e dei comandi da parte di Costantino. Sarebbe abbastanza noioso elencarli, lo vedremo poi man mano nello snodarsi dell'assedio e della battaglia finale. Però vorrei ricordare che Costantino è molto avveduto, nel senso che le mura di terra, che sono il settore più importante, sono strutturate a scacchiera, in parte veneziani, in parte bizantini, in parte genovesi, in parte bizantini, poi di nuovo veneziani, insomma, in modo che non ci sia un fronte più debole di un altro e non ci siano delle defezioni di massa. E lo stesso in qualche modo avviene per le mura del Corno d'Oro. Ma questo lo vedremo più avanti, quando parleremo della battaglia. Adesso, ancora, stiamo parlando dei timori dei bizantini che il 1° aprile celebrano una liberatoria solenne Pasqua ortodossa.
Come Giose canto me.
Tirato il fiato con la celebrazione della Pasqua, subito il lunedì santo, cioè il 2 aprile, Costantino XI dà ordine di distruggere i ponti sui fossati e di chiudere le porte della città. Questo è un momento cruciale dell'assedio, anche perché lo stesso giorno, e sempre dietro ordine imperiale, gli occidentali fissano all'entrata del Corno d'Oro la celebre gigantesca catena. È una enorme catena di ferro che viene fra l'altro costruita e montata sotto la direzione di un bravissimo ingegnere genovese di nome Bartolomeo Soligo e viene fissata sulla sponda occidentale proprio sotto l'antica Acropoli dell'antica Bisanzio, non lontano dalla attuale Punta del Serraglio, e dall'altra parte in una delle torri delle mura marittime di Pera. Era fatta in modo che vi si potesse ormeggiare a bloccare l'ingresso del porto, un vero e proprio muro di navi bizantine e soprattutto occidentali. E questo muro comincia a ormeggiarsi alla catena il 9 aprile. Viene schierata dietro la catena una barriera di 36 navi o addirittura 39, secondo un testimone fiorentino, Tedaldo, alcune gigantesche. E poi ce ne sono anche 17 di riserva all'ancoraggio nel porto. Ora quella barriera all'imboccatura della fessura della città vergine, per dirla con Tursun Beg, per dirla con quelle immagini erotiche della conquista come seduzione sessuale quasi, che abbiamo visto essere parte integrante della psicologia stessa della conquista, almeno nella testimonianza di Tursun Beg, ebbene questa barriera all'imboccatura del Corno d'Oro non fu mai in effetti violata. Nessun attacco della flotta turca ci riuscì. I posti definitivi di battaglia verranno occupati tra il 5 e il 6 aprile. Abbiamo detto che le mura di terra sono presidiate a scacchiera. Aggiungiamo che le mura del Corno d'Oro sono affidate di nuovo a scacchiera, ma in modo più semplice, a un'alternanza di veneziani che stanno così vicino alle loro navi e di bizantini, tra cui il megaducas Luca Notaras, il turcofilo, che presidia la porta imperiale, la Vasiliki, con un contingente di 100 cavalieri, tra l'altro misti, bizantini e latini. E poi una segnalazione sulle mura del Mar di Marmara, che avranno una curiosa sorte e che sono presidiate da un insieme davvero variegato di difensori. Si comincia andando diciamo da est a ovest e da nord a sud con Isidoro di Kiev e Leonardo di Chio, i due intellettuali che presidiano la punta dell'Acropoli. Poi invece c'è un gruppo di ferocissimi, la compagnia catalana con Peire Julià che la comanda sotto l'ippodromo e sotto il vecchio palazzo. Ancora più a sud-ovest, all'altezza del porto di Eleuterion, abbiamo il principe Orcan, ve lo ricordate, il principe turco, ostaggio ormai bizantinizzato, con i suoi uomini. E nella parte ancora più sud, in corrispondenza del quartiere di Psamatia, abbiamo una compagine agguerritissima di monaci, monaci barbuti, nero vestiti, vecchi, giovani, ma tutti agguerritissimi, che affluiscono dai vicini e antichissimi monasteri della zona, presumibilmente dal triangolo San Giovanni di Studion, Sant'Andrea in Crisei e Vergine Peribleptos. Infine, nel cruciale punto di intersezione con le mura di terra, nel quartiere di Studion, abbiamo uno dei contarini, degli eroici contarini veneziani, Jacopo, mentre Filippo presidia una parte più su lungo le mura di terra. Insomma, una difesa niente male.
Zálinským pěkně vyhrávají, což tak těm Zálinským pěkně hrajou. Muziky jim hrajou a oni tancujou, potom pěkný holky pomilujou. Nehaňte, netupte Zálinský mládence, nehaňte, netupte, že jsou malí. Oni jsou malí, přes rádi tancují, dávají hubičky na dvě strany.
Aprile è il mese più crudele, come diceva il vecchio Thomas Eliot. Il vero e proprio assedio ha inizio il 4 aprile. Mehmet si era mosso il 26 marzo, si era accampato prima 2,5 miglia, poi a 1 miglio, infine a 1/4 di miglio in spostamenti progressivi che vanno appunto tra il 5 e il 7 aprile. Con il suo linguaggio aulico, Tursunbeg scrive che davanti alle mura di Costantinopoli a questo punto si fronteggiano due fiumi, l'uno il fiume di ferro, i soldati, l'altro il fiume immutevole del Bosforo. Il sultano si è riservato il comando personale del più cruciale settore d'attacco delle mura di terra, cioè quello della valle del fiume Lykos, proprio di fronte al Mesoteichion, cioè a un punto di riferimento che viene considerato diciamo la metà, il punto mediano delle mura, e pianta la sua grande tenda rossa e oro a 500 metri. La struttura dell'accampamento turco è molto interessante perché rispecchia un ordine preciso che non è soltanto gerarchico e cerimoniale, ma per così dire è esoterico. Abbiamo già visto l'importanza dell'astrologia, intanto nei resoconti delle fonti turche. Terra e cielo si rispecchiano. L'ordine terrestre si rapporta continuamente a quello zodiacale. E allora, se è così, l'accampamento turco non può che essere costruito come un cosmo. E infatti scrive Tursunbeg: al centro fu posta la sala del trono, simile al mondo, e ornata come il palazzo di Erem. Le tende dei giannizzeri formavano un cerchio tutt'attorno e la circondavano così come l'alone circonda la luna. Ricordatevi questa immagine della luna, perché tornerà, e pensate anche semplicemente alla bandiera turca, eh? Comunque il simbolismo zodiacale è presente ossessivamente lungo tutta la narrazione delle fonti turche e particolarmente di Tursunbeg, e questo dato, unito a vari altri indizi, lascia intravedere l'esistenza di una vera e propria dimensione astronomica, di una vera e propria lettura astrologica della conquista, di un'attenzione al cielo, alle sue posizioni, ai congiungimenti astrali, ai segni, che è presente costantemente non solo negli stati d'animo, ma anche fattivamente nella tattica e nell'azione dello Stato Maggiore turco. Fra l'altro, in Tursunbeg abbiamo, oltre alla descrizione del tagliagole, la cui fondazione è stata decisa proprio dagli astrologi che hanno fissato il luogo e l'ora, se ricordate, e oltre alla descrizione dell'accampamento, la sorte delle mura di Costantinopoli è assimilata alla situazione della costellazione del Capricorno. Scrive Tursunbeg: nello spazio di alcuni giorni un certo numero di torri che costituivano una linea parallela allo zodiaco del Capricorno furono ridotte a rovine di terra. Bisognerebbe studiare molto bene il cielo del maggio 1453 per capire ancora meglio come andarono le cose in campo, per capire ancora meglio davvero quali furono gli atti bellici e quali furono i loro orari precisi, perché noi per la cronologia e per gli orari ci fidiamo sostanzialmente del giornale, del diario di Niccolò Barbaro, il medico veneziano, mentre le fonti turche, stranamente si dice, non danno né date né ore, ma non è strano, le danno con i riferimenti alle posizioni degli astri nel cielo, quindi questi riferimenti sono qualcosa di pervasivo e di molto più importante di quanto si possa pensare. Fra l'altro, possiamo anche dire che lo stesso doveva avvenire in campo bizantino, nel senso che gli astrologi erano certamente al lavoro anche lì, anche se non ne abbiamo una notizia esplicita, se non per alcuni accenni riguardanti i fenomeni celesti particolarmente sconcertanti come l'eclissi di luna del 22 maggio, ma di questo parleremo dopo. Per ora vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera, 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli. Per riascoltarci, www.radio2.it.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.